to walk you home from school. Walk you home from school, baby.
Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Benno per interruzioni sonore, puntata riguardo della quale mi arrogo immediatamente il diritto di dire che sarà in assoluto la puntata più estrema di questa trasmissione, che insomma, effettivamente in quanto a estremismi credo che non si sia fatta mancare granché fino ad oggi, ma appunto mancava la puntata impossibile. La puntata nella quale trasmettiamo la musica meno radiofonica che ci sia al mondo e che è, per l'appunto, avrete intuito dal titolo, la Onkyo Music, la musica del cosiddetto Onkyo Kei, una forma di musica d'avanguardia sviluppatasi nel Giappone di una quindicina di anni fa e che prosegue ancora la sua silenziosa avanzata verso le porte dell'ineffabile con uscite che sono, a parere di chi vi parla, molto interessanti e un po' poco note, proprio perché il genere è molto estremo, legato all'avanguardia di un po' di anni fa, e molti insomma se ne sono un po' disinteressati, anche perché gli stessi musicisti Onkyo hanno peccato di un, non voglio dire sovraesposizione, ma certamente troppa prolificità e troppi dischi francamente inutili nel corso degli ultimi anni, come poi capita a molte musiche di frontiera. Per spiegare che cos'è la musica Onkyo, non sarà facile, bisogna rifarsi un po' indietro e ricordare come questa musica prevalentemente giapponese, ascolteremo praticamente solo musicisti giapponesi, nasca con le fondamenta naturalmente in pratiche dell'avanguardia contemporanea colta del secondo Novecento, già storicizzate. In particolare si può l'Onkyo è una forma, diciamo, di EAI, di Electroacoustic Improvisation, è una forma di musica lowercase, però in particolare appunto definita di per sé e tipica dei musicisti giapponesi. L'improvvisazione elettroacustica nasce ante litteram, diciamo, negli anni 60, metà degli anni 60, con, normalmente la si fa risalire ad una formazione britannica, l'AMM, composta da un gruppo di jazzisti che poi si convertirono ad una musica decisamente lontana dal jazz grazie all'incontro con il compositore Cornelius Cardew, che era un allievo dissidente tanto di Stockhausen quanto di Cage, dal quale poi fu molto, molto influenzato. Dicevo, in realtà poi il Giappone aveva già prodotto nel 1960 il gruppo Ongaku, che faceva una musica ancora più estrema di quella dell'AMM e che comunque in questi casi parliamo di musiche assolutamente atonali, dissonanti, disarmoniche, antimelodiche nella maniera più assoluta. Qual è la differenza rispetto alle musiche improvvisate di matrice jazzistica che pure si svilupparono sempre negli anni 60? È una differenza soprattutto estetica. Non c'è nulla di riconducibile al jazz in queste musiche, a partire proprio anche spesso dall'organico. Ad esempio i fiati non sono necessariamente uno strumento privilegiato rispetto ad altri. E per quale ragione si parla di improvvisazione elettroacustica, e che è poi un termine che si utilizza molto da 20 anni a questa parte, prima non c'era, diciamo, la definizione di genere legata a questi suoni. E dicevo, l'elettroacustico sta nel fatto che spesso e volentieri, a partire proprio dall'esperienza dell'AMM, i microfoni venivano piazzati in posizioni insolite e assolutamente volute, insomma, per ottenere effetti sonori molto strani, piazzati direttamente sulle corde o comunque all'interno di un pianoforte. E questo appunto produce poi suoni diversi da quelli che normalmente riconduciamo agli strumenti d'origine. Altre tappe importanti per quello che sarà la nascita della moderna EAI sono state sicuramente lo sviluppo a partire dagli anni 60 in America del cosiddetto circuit bending, ossia la pratica di modificare strumenti normalmente di tecnologia domestica per farli diventare sgangherati e incontrollabili produttori di suoni, pratica che è poi passata attraverso le mani di un duo svizzero alla fine degli anni 70, i Voice Crack, che appunto utilizzavano i cosiddetti homemade electronics, cioè marchingegni costruiti in casa atti a produrre suoni disparati, e in qualche misura anche l'esperienza della industrial music ha portato allo sviluppo della moderna AI. Teniamo conto che il fenomeno complesso che qui non possiamo trattare della musica industriale, se guardato dalla prospettiva della musica accademica colta, è sostanzialmente una musica colta di ricerca d'avanguardia suonata da musicisti non accademici e quindi con un approccio non colto, con dei tratti assolutamente sensazionalistici, che però già nella seconda metà degli anni Ottanta, la cosiddetta scena post-industriale, gruppi come i P16, D4 e altri ancora, cominciano a ridefinire, riavvicinandosi in qualche maniera all'austerità della musica colta, producendo negli anni 90 quel coacervo di musiche che nascono da pratiche dell'avanguardia contemporanea, musica concreta, musica elettroacustica, improvvisazione radicale, appunto utilizzate sempre in forma improvvisata. E da lì nasce la famosa sigla dell'improvvisazione lowercase, cioè normalmente siamo portati a pensare sempre al free jazz, quindi a una musica molto deflagrante quando pensiamo alla libera improvvisazione. I radicali europei di Peter Brossman, Derek Bailey faranno anche di peggio, e Derek Bailey del vero suonava già piuttosto però basso come volumi e come impatto, e la novità dell'improvvisazione lowercase sta appunto nel suonare più vicini al silenzio che non al fragore. I musicisti Onkyo giapponesi andranno ancora oltre, innestando lunghi momenti di silenzio in questa loro musica quieta eppure sempre molto dissonante. È una forma di noise, solo che è una forma di noise che nelle premesse tiene un po' la contraddizione del noise, cioè la tendenza appunto al silenzio. Ci arriviamo per volta, cioè ci arriviamo quasi subito, in realtà è l'unico gruppo che vi faccio ascoltare che normalmente non pertiene alla sfera dell'Onkyo Music, poi ci muoveremo anche un pochino al di fuori perché poi i musicisti di questa scena hanno fatto anche altro, però dicevo, sul finire degli anni 90 c'era, mi pare, un quartetto nipponico del quale si parlottava abbastanza nell'ambito delle musiche improvvisate, delle musiche elettroacustiche di ricerca, che si chiamavano Minamo. Non è che li amo particolarmente, ma questo fa capire, pur non essendo ancora musica Onkyo, perché ad esempio qui è soprattutto musica elettronica, quanto l'estetica della quiete penetrasse profondamente all'interno dei musicisti giapponesi del periodo. Non ci sono legami con la musica tradizionale giapponese, se non indirettamente per un'idea di libertà formale e di improvvisazione spontanea che è tipica dei suoni nipponici. Comunque loro sono in Minamo, dopodiché cominciamo il viaggio vero e proprio all'interno della musica Onkyo. Thank you. Allora, con i Minamo diciamo che vi è andata bene, nel senso che ha un'introduzione particolarmente soft, delle musiche che sono soft soltanto in apparenza. E ne approfitto per aprire una parentesi prima di entrare nel vivo della questione Onkyo. E per fare una dedica, dedico questa puntata a una persona che è scomparsa ieri, e quindi vabbè, voi lo sentirete probabilmente qualche giorno dopo. Perché gliela dedico? Perché questa persona che è scomparsa, non più giovanissima, ma devo dire decisamente all'improvviso, oltre ad avere qualche legame di parentela con il sottoscritto, faceva il fotografo, ma è stato in pratica il primo radiofonico della mia famiglia, nel senso che faceva, non il radiofonico nel senso classico, che aveva una radio, lavorava in una radio, era un radioamatore, quindi più che un radiofonico, e tra le altre cose pare che abbia anche nel corso degli anni che salvato delle vite, insomma, guidato dei marinai dispersi nel mare, fornendogli indicazioni geografiche e logistiche. Era la sua passione, faceva il radioamatore e probabilmente i vicini di casa non lo amavano particolarmente quando saltava la frequenza della partita, ma insomma diciamo che ha fatto anche del bene in questo senso. E per quanto dubito che avrebbe apprezzato la musica, chiamiamola musica, che ascoltiamo in questa puntata, credo che dedicargli questa puntata fatta così di silenzi e di interrogativi a una persona che probabilmente ha passato tante ore di fronte ad un microfono e a delle casse che non trasmettevano nulla, alla ricerca di frequenze, di persone in giro per i mari, in giro per il mondo, che avessero bisogno di lui anche solo per due parole. Beh, insomma, una puntata piena di silenzi e di interrogativi, credo che ci possa stare, insomma, come dedica. E da qui parto per entrare nell'onchio vero e proprio, come spesso capita con i generi che vengono bene o male definiti in diretta. Nell'onchio è andata così, si è parlato quasi subito di musica onchio, per i pochi che se ne sono interessati. Esistono delle raccolte manifesto cosiddette, ne esistono due fondamentalmente, una che poi in più volumi tra l'altro, una è quella del Meeting at Offsite. Offsite era una galleria di Tokyo in cui si suonava questa musica, ma prima ancora, mi pare nel 98 o nel 99, uscì anche The Improvisation Meeting at Bar Aoyama. Era appunto un bar, questo Aoyama, in cui si suonavano queste musiche. I tre principali musicisti, che approfondiamo nel corso della puntata, che organizzavano queste session e sono da considerare i veri padri dell'approccio dell'Onkyo Kei, sono stati i chitarristi Tetsuji Akiyama e Taku Sugimoto, insieme a Toshimaru Nakamura, che suonava il No Input Mixing Board, in pratica un mixer nel quale l'input è collegato all'output e in pratica lui modulava le frequenze, lo fa ancora, insomma, il feedback che si produceva dall'interferenza tra l'input e l'output. Insieme a loro, in questo pezzo, una rara comparsata di un musicista occidentale, americano, forse l'unica, parliamo di Jason Kahn. Jason Kahn è stato un batterista addirittura nato nella scena punk californiana, ha suonato nei Saccharine Trust, mi pare, alla fine, poi negli Universal Congress Off, in pratica in quel filone di band che dal punk stavano ridiscutendo completamente l'approccio, arrivando ad un prog punk, ad un progressive punk. Nel corso degli anni ha formato alcune formazioni, spesso di area rock in opposition, improvvisativa, paracolta, fino ad arrivare ad un sodalizio duraturo con personaggi come Radu Malfatti, che si può considerare un pioniere della EAI, e appunto a collaborare anche con questi giapponesi. La traccia che segue ha persino un nome, no, non ha un nome, e comunque sono Jason Kahn, Tetsuji Akiyama, Taku Sugimoto, Toshimaru Nakamura, da The Improvisation Meeting at Bar Aoyama. Allora, c'è stato qualche problema all'audio mio nell'ultima chiacchierata, ma che ve devo dire. Insomma, avrete notato che questa musica occhio è sì una musica quieta, ma in realtà è quasi una stasi elettrica febbricitante, è una musica in cui succedono tante piccole cose, poco musicali, messe assieme da alcuni elementi. Spesso esiste magari uno strumento che fa da fondo, che trasmette un ronzio, un droning, sul quale poi gli altri si agitano in queste piccole polluzioni improvvisative, molto poco, per nulla melodiche, ma anche meno. E questo è un po' il senso della primigenia Onkyo Music, un filone al quale aderisce con un certo entusiasmo, sempre alla fine degli anni 90, anche Otomo Yoshide. Otomo Yoshide, non c'è forse qui il tempo di approfondirne l'importanza, ma è senza ombra di dubbio nell'ultimo ventennio forse il principale agitatore dell'avanguardia giapponese, dall'improvvisazione alle colonne sonore. Lui è davvero un genio rinascimentale, insomma, è uno che ha suonato letteralmente di tutto, attratto dall'improvvisazione in modo maniacale. Fu anche allievo di Masayuki Takayanagi, il grande padre del free jazz giapponese, e attratto anche dalla musica Onkyo. Tra i vari contributi che Otomo ha fornito a questa musica c'è una band in particolare che si chiama ISO, tra l'altro è un acronimo, non so di cosa, che ha formato Otomo, che credo che qui suonasse, di solito lui suona il giradischi in questi casi, insieme a Sakiko M, che è una musicista elettronica, suona le sine waves, insomma delle frequenze generate dal computer. In questa formazione c'è anche un batterista che si chiama Yoshimitsu Ichiraku, e che tra l'altro veniva, come molti musicisti underground nipponici, dalla hard psichedelia. Aveva suonato con gli Acid Mother Temple, di recente ha formato un grandissimo trio insieme a Keiji Aino e Mitsuru Nasuno, si chiamano Seijaku, ve li straconsiglio. Però effettivamente negli ISO suona in maniera molto diversa, allora una musica è un meccanicismo Onkyo. Non mi piace da matti, sono un po' troppo asettico, ma hanno suonato anche in Italia, tra l'altro, e hanno contribuito a dare una certa visibilità a questo filone, quindi loro sono gli ISO.
Thank you.
Il suono degli ISO è meno improvvisativo in senso stretto rispetto all'improvvisazione libera del bar Aoyama, e lo si nota un incedere quasi da minimal techno e da musica che nasce anche dal glitch, ricorda molto le musiche d'avanguardia di quegli anni, della fine degli anni 90. Il contributo di Sakiko M in questo senso è molto evidente, e sempre Sakiko M, collaboratrice storica di Otomo, figura anche in una recente colonna sonora di Otomo Yoshide. Ne ha fatte tantissime, anche molto melodiche, ve lo assicuro, però questa non lo è. Parliamo della colonna sonora uscita, mi pare, nel 2007, del film Prisoner, un film di Masao Adachi, che è un regista da sempre dell'area di Shinjuku a Tokyo, da sempre vicino ai musicisti d'avanguardia, ai jazzmen soprattutto. Un suo film del 69 chiamato Isolation vanta una colonna sonora suonata da due pionieri del free jazz giapponese, che sono Masahiko Togashi e Mototeru Takagi. Ma insomma, al di là di questo, questo brano, che si chiama Reverend ed viene dalla colonna sonora di Prisoner di Otomo Yoshide, nel quale suona tra l'altro anche Tetsuji Akiyama, ci suona anche Jim O'Rourke in questo disco, è una dimostrazione di come comunque questo lessico imparato all'interno del filone estremo dell'improvvisazione Onkyo-K sia stato riutilizzato anche per materiali meno estremi. Non vi dico che questo sia un pezzo melodico, l'ho già detto, però ecco, è stato utilizzato all'interno di una colonna sonora anche in questa maniera.
Thank you.
E dopo il contributo di Otomo Yoshide alla causa dell'Onkyokei, passiamo a parlare dei tre grandi padri cosiddetti del filone. A dire il vero, di Toshimaru Nakamura, che è forse quello tra l'altro dei tre che, beh, a dire il vero è difficile dirlo, però è uno di quelli che hanno pubblicato di più tuttora, è uscito un suo album Maruto anche qualche mese fa sull'etichetta americana Erstwhile. E, diciamo che della pratica di Toshimaru Nakamura mi sbrigherò con un solo pezzo, che vi ho già detto che Nakamura suona una no input mixing board, sarebbe anche un chitarrista, ma insomma lui, collegando appunto input e output insieme di un mixer, produce dei feedback che poi modula attraverso gli strumenti del mixer, equalizzazione, pan, eccetera. Insieme a lui, in questo album che è uscito qualche anno fa sempre su Erstwhile, che si chiama Soba Tobara, ci suona una cantante, perché la Onkyokei ha avuto anche una cantante piuttosto estrema. Diciamo che il filone può essere un po' quello di Yoko Ono, di Junko, degli Ijo Kaidan, non so se qualcuno conosce. Si chiama Ami Yoshida e fa delle cose bestiali da un punto di vista di quanto si rovina la voce, producendo un risultato orrendo tra l'altro, e è interessante anche per questo, insomma, Toshimaru Nakamura e Ami Yoshida. Se ve lo ascoltate intero questo album siete bravi. Ecco, credo che come tortura possa bastare, tra l'altro abbastanza ignominiosamente ho scelto questo pezzo per Nakamura, nel senso che Nakamura poi ha un problema che non è certo quello della sgradevolezza, ha il problema di solito di essere un po' uguale a se stesso, un po' morbidino. Decisamente meno morbidino è Tetsuji Akiyama, un chitarrista. Questa gente è nata, almeno Akiyama e Sugimoto, gente nata all'incirca metà degli anni 60, per cui ai tempi avevano comunque già circa 35 anni. Viene dal rock, viene dal blues, e al blues, e nello specifico al boogie, ritornerà in maniera deflagrante, lo vedremo tra non molto. E ha uno stile chitarristico che indubbiamente nasce nel solco di quella che era lo stile dell'etichetta Tacoma, di John Fay, del finger picking, ma con degli spazi aperti, delle slabrature particolari, delle, un senso di attesa molto zen, molto, molto lontano da ogni tipo di schematismo. Tra gli altri, tra i vari album che ha pubblicato, ce n'è stato uno che si chiama Relator, per sola chitarra acustica, mi sembra che sia tutto acustico, uscito sull'etichetta Slub di Taku Sugimoto. Sentiamo un brano, si chiama Seclusion, per avere un'idea dello stile chitarristico di Tetsuji Akiyama, poi sentiremo anche quello di Sugimoto. Questo è lo stile, per così dire, classico di Tetsuji Akiyama, ma Akiyama a un certo punto, all'inizio degli anni 90, tra il 2003 e il 2004, a un certo punto ha perso la testa per il boogie e ha pubblicato un album solo in vinile che già attualmente costa intorno ai 100-150 euro, quindi non si trova facilmente. Si intitola Don't Forget the Boogie, no, ecco, Don't Forget the Boogie. E recentemente, tra l'altro, ha formato un gruppo in cui milita anche lo storico chitarrista avant-garde americano Henry Kaiser, che hanno fatto un album che si chiama Can't Stop the Boogie, che è qualcosa di molto simile. E qui praticamente ha inventato quello che io ho chiamato il minimalismo tamarro, cioè praticamente suona blues rock particolarmente cruento, molto duro, molto elettrico e anche pieno di svisate, di numeri anche un po' circensi, con uno stile assolutamente minimalista, massimalmente minimalista, ripetitivo, sempre uguale, sempre con lo stesso suono, una roba fuori dal mondo, un disco spalato, bellissimo. Tetsuji Akiyama, Don't Forget the Boogie. che ci voleva. Io qua ho un problema di feedback grande come una casa, ma chissà se lo risolvo. In un certo senso è anche un po' un omaggio alla No Input Mixing Board, anche se non era voluto. Ma passiamo a Taku Sugimoto, l'altro chitarrista zen dal Giappone, che è diventato noto in Occidente prima di Akiyama di più, grazie a un album in particolare uscito nel 98, ma ora ascoltiamo il suo predecessore, che si chiamava Fragments of Paradise. Taku Sugimoto nasce come chitarrista noise alla fine degli anni 80, prova a suonare il violoncello, entra fugacemente nei Niji Umu di Keiji Aino, dei quali credo abbia fatto parte anche Akiyama, e poi sviluppa questo stile solista alla sei corde, pieno anche qui, anche più di Sugimoto, di silenzi, di rarefazioni, di silenzi carichi di significato, forse anche più importanti rispetto alle note, uno stile che alla fine presumibilmente è improvvisativo, ma non lo fa pesare, nel senso che non è uno stile aspro, c'è comunque dell'armoniosità, della poesia in queste note, e questi Frammenti di Paradiso sono il primo album realmente significativo per Taku Sugimoto. Poi ascoltiamo subito dopo un altro pezzo per sola chitarra, intanto questo è Fragments of Paradise. Questo disco c'è ancora una vibrazione del suono, una memoria psichedelica in qualche maniera, che viene quasi del tutto annullata con il successivo disco che gli dà la notorietà, che si chiama Opposite e che nasce su basi molto simili, Fragments of Paradise, è ancora più asciugato, ridotto veramente all'osso, questa poetica scheletrica che contribuisce molto a gettare qualche luce su questo tipo di musica. Ed ecco, Opposite è un classico dell'Honky OK e anche il prossimo disco è un piccolo classico, meno noto, uscito su etichetta Slub, sempre di Sugimoto, direi qui siamo nel 99 o all'inizio proprio del 2000. Si tratta di una formazione, si chiamano Mongoose, Mangusta, tra l'altro il nome viene dal fatto che alcuni di loro avevano suonato con John Zorn nel progetto Cobra, ma propongono qui una musica, come è facile immaginare, molto più quieta. Live at Penguin House, live alla Penguin House, i Mongoose altri non sono che Tetsuya Kiyama, Taku Sugimoto, insieme, poi non lavoreranno più molto insieme, e con loro c'è Uta Kawasaki, musicista più giovane, che oggi ha circa 35 anni e suona uno strumento relativamente simile a quello di Toshimaru Nakamura, suona un sintetizzatore poi di fatto un po' sgarbatino, un po' analogico, con dei suoni molto vecchi che sentirete, e suonano questa musica così plumbea, soffusa, molto al tramonto, quasi impercettibile, molto molto rilassante, eppure sempre sempre in qualche modo corrosiva sotto sotto, che non è New Age assolutamente, che è secondo me una delle espressioni più compiute dello stile che chiamiamo Honky OK. Loro sono i Mongoose. Thank you.
Ecco, qui arriviamo a un punto importante della trasmissione. Si sarà capito, a me i Mongoose piacciono molto, per cui se già avete fatto fatica fino qui e anche i Mongoose vi sono sembrati una cialtronata sine pari, poi vabbè, cialtronata è evidente che questi musicisti almeno i soldi non è che li hanno fatti, ma insomma, se vi ha fatto schifo tutto quanto fino adesso, davvero non andate oltre, anche perché all'improvviso arriva la tragedia. E cosa succede? Succede che Taku Sugimoto si fa prendere fin troppo da questa musica e perde completamente la testa, producendo degli album 4 o 5 che sono praticamente album di silenzio con un rintocco di chitarra, di solito anche molto asettico, poco significativo sotto ogni profilo, ogni qualche minuto letteralmente, o ogni comunque 15-20 secondi. Uno di questi dischi, se non ricordo male, è uno dei più commestibili, quindi immaginatevi gli altri, si chiamava Principia Sugimatica, credo sia del 2005, e insomma, giudicate un po' voi, questo ve lo faccio sentire a titolo documentale, perché vi rendiate conto del fatto che comunque, voglio dire, a tutto c'è un limite, insomma. Poi più tardi ascolteremo cose non meno estreme, ed è la vera grande sfida di questa puntata, ma a mio parere molto più significative, molto più degne di nota e degne di essere state prodotte, ma ne parliamo dopo. Questo è il Sugimoto senza ritorno e senza speranza di Principia Sugimatica. Niente male, va avanti così più o meno tutto il disco. E, a titolo così di folklore, volevo leggervi la recensione di questo album, apparsa nel numero 85 del giugno 2005 della rivista Blow Up, che pubblicizzo per caso, che per puro caso, e che peraltro, in effetti è stata credo l'unica in Italia a seguire Sugimoto, insieme a oggi probabilmente il sito di riferimento potrebbe essere Sans Zin in italiano. E fu dedicato già anni prima un articolo a Sugimoto, quando uscì Opposite, il disco dei Mongoose, e ne sarebbe stato dedicato uno di lì a poco per approfondire questa sua deriva veramente onanistica oltre ogni dire. E questa è la tipica recensione che il direttore scriveva ogni volta che gli arrivava, era già il quarto o quinto di fila che gli arrivava di questo filone. Spero che sia uno scherzo. Che un chitarrista sublime come Taku Sugimoto si riprenda, che la smetta di frequentare le cattive compagnie, che improvvisamente abbia bisogno di qualche soldo, o che rinsaviscano le etichette che lo ospitano. Notare però che ogni suo nuovo disco ne cambia una, buon segno. Anche stavolta è la solita sound novella, per chi l'ha seguita nell'ultimo anno e mezzo. Un colpo di corda di chitarra ogni 30 secondi circa, colpo che però è diverso per ognuno dei 7 pezzi, giustamente, un po' di varietà. I brani hanno titoli impossibili che segnano matematicamente i momenti clou in cui la chitarra agisce e il minutaggio è tondo al minuto. Qualcosa probabilmente le due cose significano, anche se è un qualcosa che per il momento mi sfugge. Strano però che ancora non si siano lette magnificazioni di questi CD o raffinate teorie sulla loro pregnanza teorica. Il voto è meno zero. Potevo prenderne forse di più divertenti, ma insomma il senso l'avrete capito. In questi anni Sugimoto si mette insieme ad alcuni altri musicisti e realizza album che hanno spesso questa caratteristica, cioè dei titoli, titoli matematici e durate esatte, 3 minuti secchi, 6 minuti secchi. Insieme a lui in questi anni ci sono alcuni musicisti, sicuramente il sassofonista Masahiko Okura, che approfondiamo dopo, il trombettista Masafumi Ezaki. Sì, in ultimo stavo cercando di aggiungere, prima che il feedback mi uccidesse, il nome di Taku Unami, chitarrista e manipolatore, suonatore di computer, che è il mio grande eroe e che approfondiremo in parte della puntata. Però Sugimoto poi negli ultimissimi anni si è anche un po' ripigliato e ha suonato anche persino due dischi di canzoni, entrambi intitolati Saritote, insieme a una cantante che si chiama Moe Kamura e di cui adesso andiamo ad ascoltare un estratto. Dopo Saritote e l'approdo improbabile ormai alla canzone di Taku Sugimoto, cominciamo ad approfondire velocemente il sassofonista Masahiko Okura, che insieme a Sugimoto e Taku Unami è uno dei protagonisti di questa nuova deriva del long cue music, veramente onanistico, provocatoria e molto, molto silente. In realtà Okura alla fine degli anni 90 suonava in una band, si chiamavano New, che suonavano una sorta di acid jazz molto, non proprio naif, ma certamente un po' schematico, ripetitivo, intellettuale in qualche misura, e in generale Masahiko Okura è un musicista che avrà, penso, una certa influenza su Taku Unami, che ascoltiamo dopo e che secondo me approderà a risultati anche più interessanti. Ma insomma, gli New, anche per ascoltare un po' di musica per davvero, vale la pena di ascoltarli. Oh. Ho scelto forse il pezzo meno orecchiabile del disco degli New, che è un disco di musica, non voglio dire commerciale, ma un po' più facile, con un po' più di appeal rispetto a queste altre. È quello comunque più in linea con la poetica dell'Honky UK. Okura, dicevo, suona il sassofono e lo suona in questo modo qui, nel modo in cui lo ha suonato, ad esempio, il solista Time Service. Praticamente più che un sassofono sembra un motore in panne, non amo particolarmente il sottile fisico, sono esponenti del sassofono, dell'avant-garde, secondo me è molto più interessante di questa maniera un po' esagerata di spingere sull'effettistica. Comunque questo è Masahiko Okura al sassofono solo. Insomma, questo era il Time Service di Masahiko Okura, lo stile solista al sassofono di Masahiko Okura, un po' ostico, un po' minimalista, molto, ecco. E a questo punto, sempre rimanendo su Okura, arriviamo ad un album in qualche misura importante, perché è un triplo, uscito su Slub, forse anche su Ibari, che è l'etichetta di Takunami, e che vedeva per l'appunto un triplo contenente svariate composizioni recenti, è un disco mi pare del 2008 o del 2009, di Taku Sugimoto, Masahiko Okura e Taku Unami. Ho scelto A Life with Gravity di Masahiko Okura, non so bene perché, perché forse la cosa più interessante delle composizioni di Okura in questo album, composizioni lo direi tra virgolette, poi credo che capirete perché quasi subito, è che contano praticamente di più i rumori ambientali, in questo caso porte che si aprono e che si chiudono, automobili nella strada là fuori, che non la musica vera e propria, che è suonata forse proprio da Okura, non ricordo esattamente chi suona in questo pezzo. E il fatto è che se ascoltate con attenzione, magari con le cuffie, non tenendo troppo alto il volume, se non sentite nulla, perché poi appena attaccano a suonare sul serio vi spaccano le orecchie, e diciamo che il suono riesce ad essere in qualche misura perturbante senza bisogno di far nulla. È difficile dire quale sia il reale merito di Okura o di chi ha, ripeto, virgolette, composto questa roba. Però, a mio parere, l'effetto c'è, anche se evidentemente il giudizio qualitativo, critico, analitico, vabbè, necessita di una, quantomeno di una sospensione. Comunque, Masahiko Okura, con una sua composizione tratta dal disco triplo di composizioni sue con Taku Unami e Taku Sugimoto. Allora, l'ho tenuta un po' più lunga del solito questa traccia, d'altra parte con questo pezzo di Masahiko Okura e con le cose che avevamo sentito prima di Taku Sugimoto in quota Principia Sugimatica, abbiamo spalancato le porte del cosiddetto, io lo definisco ultra minimalismo dell'onkyo, insomma una deriva onanistica sicuramente estrema, nella quale i silenzi evidentemente contano molto più della musica cosiddetta, ma anche perché creano un senso di attesa che in qualche modo, mentre nella vecchia produzione di Sugimoto il silenzio veniva in qualche modo accarezzato, qui si crea un senso di attesa con un gusto assolutamente asettico e anti-effettistico della musica, che i cui significati vanno un po' cercati, certamente non nella piacevolezza, insomma. E uno dei protagonisti che a mio parere ha meglio sviluppato questo tipo di tendenza, se così la possiamo chiamare, è stato Taku Nami, anche lui è un musicista che oggi dovrebbe avere 35 anni, quindi un po' più giovane di Sugimoto, di Akiyama e di Toshimaru Nakamura, quindi padri dell'Okyo Kei. E si muove, suona soprattutto chitarra e computer, e ha sviluppato un linguaggio ironico ai limiti della musica Fluxus, che mi piacerebbe approfondire. E, però, Takunami, che lo accennavo prima, aveva fondato qualche anno prima l'etichetta Ibari, già nel 2002 pubblicò un album con un trio, che potremmo definire scherzosamente un trio rock, si chiamano Miki. Il trio era completato da Tsubutu Tsunoda e Masahiro Uemura, uno suonava il basso e l'altro la batteria, e suonavano così, una versione particolarmente concettosa e ancora una volta onanistica del post-rock, cioè qualche elemento molto alto. Allora, dovrei aver trovato il modo di risolvere gli incredibili problemi di audio di questa puntata, che lo dicevo, non sono voluti, ma in qualche modo ci stanno. Però insomma, abbiamo ascoltato i Miki, lo ripeto perché non penso si fosse sentito molto prima. I Miki sono il trio rock, molto tra virgolette, come avrete notato, di Takunami, che lui forma nel 2002 pubblicando un album sulla sua Ibari che si chiama Norma. Takunami, dicevo, è un musicista molto, decisamente molto particolare e si affilia compiutamente alla poetica, diciamo, dell'Onky OK ultra minimale lanciata da Taku Sugimoto qualche anno prima tra la derisione generale con alcuni album, parecchie del vero, come sempre con questi musicisti è uno che produce fin troppo, ma sull'etichetta Slub di Taku Sugimoto pubblica nel 2005 un disco che è un po' un manifesto dell'ultra minimalismo, che si chiama Kitsune Itori. Questo album è composto di due lunghissime tracce, Fox 1 e Fox 2. Ci suona un sacco di gente, anche se non ve ne renderete conto: Sugimoto, Tetsuya Kiyama, Masahiko Okura, Toshihiro Koike, il trombonista che ritroveremo dopo, Masafumi Ezaki, il violinista Kazushige Kinoshita e altri ancora, anche Toshimaru Nakamura, eccetera eccetera. Ci suona un sacco di gente e sembra che non ci suoni nessuno, e ascolteremo una traccia particolarmente lunga da Kitsune Itori, perché si entra dentro lo spirito e l'ironia di Unami, che gioca moltissimo con le aspettative legate al, come dire, al rapporto fra suono e silenzio. Ci si entra dopo un po', ci vuole un tempo lungo, e quando dicevo all'inizio che questa è la puntata impossibile è perché appunto avevo deciso di trasmettere musica, se mi passate il termine musica, di questo tipo, che proprio è quanto di meno radio. Non ci sono neanche su YouTube pezzi di questi dischi, insomma. Comunque, questo è non ricordo se Fox 1 o Fox 2, questo è un estratto comunque corposo da Fox 1, dall'album Kitsune Itori di Takunami. Allora, dopo Kitsune Tori, che mi auguro abbiate gradito, anche se non ne sono così sicuro, diciamo che scendiamo la china e andiamo su album, non voglio dire orecchiabili, ma certamente un po' più masticabili, con estratti anche forse più brevi, almeno il primo. Il primo album è un disco del 2010 uscito sull'etichetta americana Erstwhile, che avevamo citato prima a proposito di Toshimaru Nakamura, e che recentemente sta pubblicando diverse cose di Takunami. La prima fu un duo dal vivo con Keith Rowe. Keith Rowe chi è? È il grande padre delle AI, dell'Electroacoustic Improvisation, è il chitarrista degli AMM, non più oggi tra l'altro, la sigla è rimasta nelle mani del percussionista Eddie Prevost, che la condivide solitamente con il pianista John Tilbury, che è un apprezzato interprete di musica contemporanea, in particolare Morton Feldman. E anche Cornelio Scherdù, non a caso, che è stato il leader dell'AMM. Dicevo, nel 2010 la Erstwhile pubblica un album che si chiama Motu Bachi ed è la collaborazione fra Takunami e Annette Krebs. Annette Krebs è un'improvvisatrice tedesca, direi. Normalmente suona chitarra e comunque strumenti abbastanza modificati. Io vi inviterei a digitare, se siete davanti al computer, Motu Baci, dove Baci è chi con due i, e cercare nelle immagini. Lì dovreste trovare la copertina del disco, che praticamente è una foto scattata presumibilmente dall'interno di un fienile o comunque di un casone di campagna. Sull'esterno si intravede una strada, degli alberi, eccetera. Ed è l'immagine perfetta che descrive la musica di questo disco, che è una forma di improvvisazione molto radicale, nel senso che i suoni che ascoltiamo sono rumori. Rumori di vario genere, non molto modulati, certamente non temperati, con molti silenzi, ma soprattutto intrusioni concrete di suoni che sembrano letteralmente provenire dalla strada, da una porta, da una finestra che si spalanca all'improvviso. E questo album, che non ha note di copertina, come tutti quelli che Unami sta pubblicando su Erstwhile, ha un fascino particolarissimo e vi assicuro che ha fatto parecchio discutere ed è piaciuto molto, diciamo, negli ambienti di chi segue questo tipo di musiche così, così radicali. Motu Baci. Ecco, questo spero che sia piaciuto perché è forse il disco più bello, se ha senso utilizzare questo termine, tra quelli in scaletta. A dire il vero, no, forse il più bello è l'ultimo. E però adesso siamo al penultimo, sempre Takunami è protagonista, sempre con un disco Erstwhile, ma con un disco Erstwhile che condivide anche questa volta con un altro giapponese, che si chiama Takahiro Kawaguchi. Takahiro Kawaguchi è un suonatore di strumenti ticchettanti, non so bene come dire, piccoli strumenti meccanici che ticchettano e producono appunto un suono molto riconoscibile che diciamo impregna le tracce di questo stranissimo veramente album dell'anno scorso che si chiama Teatro Assente. E il brano in questo disco è stranissimo, i titoli dei pezzi hanno tutti una natura quasi narrativa. Questo si chiama Knocking by Anybody of Nowhere, praticamente bussa, insomma, qualcuno che bussa da non si sa dove, ed è definito un dub mix, questo perché ci sono tutta una serie di risonanze utilizzate in modo un po' spasmodico all'interno della musica. E l'ironia è molto, molto sottile, ma anche molto reale in questi album. Teatro Assente è un disco che andrebbe ascoltato nella sua interezza. All'inizio pensavo addirittura di non metterlo. Non c'è una traccia che da sola possa dar conto del tipo di poetica dell'album preso in senso complessivo, a differenza di quello che è Motubachi, che invece è un disco molto più coeso da questo punto di vista. Diciamo che se vi è piaciuto Motubachi e questo vi intriga, beh, allora Teatro Assente è un album da procurarsi assolutamente, sicuramente un'esperienza molto, molto diversa dal solito. Teatro Assente. E con Teatro Assente arriviamo, superato anche il Teatro Assente di Taku Unami e Takahiro Kawaguchi, arriviamo infine all'ultimo episodio di questa puntata, Onkyo Anch'io, che ha esplorato i confini tra il silenzio e il nulla, e tra il rumore e il nulla, creati da questi musicisti giapponesi da ormai una dozzina, ma volendo anche una quindicina d'anni a questa parte, addivenendo alle strane, veramente imponderabili musiche di Taku Unami in particolare. Unami che però, teoricamente dalla fine degli anni 90, di fatto discograficamente da poco più di un lustro, ha anche un gruppo pop. Pop nel senso di jazz pop, un jazz pop minimalista e naif, ricorda vagamente i Marshall Ashbaz che avevamo citato in un'altra puntata di Benno sulla no wave nipponica, ricorda anche, specialmente negli esiti del terzo album uscito da pochissimo, i lavori del grande Peter Zummo, un trombonista americano di scuola minimalista, amico e collaboratore del grande Arthur Russell, che praticamente è una forma di musica pop, anche ora una volta, molto ironica, molto divertita, molto in qualche misura un po' asettica ancora. Lui gioca sempre molto con questi suoni che sono completamente privi di sentimentalismi, privi di vibrato, privi di, ovviamente di solito non sono temperati, in questo caso lo sono, le composizioni sono composizioni autenticamente, il territorio è quello del jazz inteso in senso easy listening, lounge, vagamente tango, vagamente bossa nova. Ascoltiamo un brano dal loro secondo album, che è un disco, nel primo album diciamo che definiscono l'ossatura e lo scheletro di questo linguaggio, nel terzo, che avevo appena accennato, lo approfondiscono, lavorano molto sul suono, nel secondo creano una serie di possibilità a partire da questo suono, quindi si va dal pop veramente pop all'avanguardia, veramente noise. La traccia che ascoltiamo è una traccia molto pop, che mi pare che sia quella introduttiva del secondo album degli Ose, si chiama così questa band, che è formata da Taku Unami alla chitarra, ed è anche lui il compositore, insieme a lui ci sono un trombonista che è Toshihiro Koike, che normalmente, da quel che ho capito, si muove con gruppi in territori musicali di questo tipo, poi c'è il trombettista Masafumi Ezaki, che normalmente è un folle ultra minimalista sulla scia di Okura, sulla scia di Sugimoto, e due non musicisti, uno dei quali suona il bodhran, che è una percussione di origine irlandese che da sola più o meno sostituisce la batteria, ovviamente con degli esiti un po' comici, e c'è un bassista che suona un basso perennemente scordato, e anche questo ha degli esiti abbastanza comici. Non ricordo se nel pezzo che manderò siano particolarmente evidenti, ma insomma, immaginate che questo basso è praticamente sempre fuori tonalità, e dagli esiti assolutamente incontrollabili. Loro sono gli Ose, sono una deriva veramente inattesa di questo tipo di musica, e chiudiamo veramente con un pezzo che, piaccia o non piaccia, comunque è senz'altro musica. Vi saluto, spero che se non altro la puntata vi abbia conciliato il sonno, insomma, mi auguro almeno questo.